Predicazione del fratello Ewald Frank tenuta a Madrid, Spagna, nel dicembre 2002. Apriamo i nostri cuori affinché Dio possa parlarci, rivelandoci la sua parola. Tramite la divina rivelazione, i profeti ricevevano la parola di Dio. Santi uomini di Dio hanno parlato perché erano mossi dallo Spirito Santo, e ogni parola di Dio può essere compresa solo tramite rivelazione divina. Matteo 16, 16-18, quando Pietro fece la confessione di chi era Cristo, la risposta fu: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. E se leggiamo le lettere dell'Apostolo Paolo, specialmente ai Romani o agli Efesini, del mistero che fu tenuto nascosto fin dal principio del tempo, ma ora rivelato ai suoi servitori e profeti. Tutto ciò che viene da Dio viene tramite rivelazione divina. Così vorrei prendere alcuni minuti per condividere con voi alcuni pensieri dalla santa parola di Dio. Prima c'è sempre la promessa, e dopo Dio adempie ciò che è promesso nella sua parola. Sono stato in Africa e in altre nazioni in più di 40 anni di ministero. Io guardo indietro a molti anni, servendo il Signore, poiché ho avuto una chiamata diretta al ministero e devo servire il Signore. Così potrò stare nella sua presenza in quel giorno. In riferimento ai figli di Israele, noi leggiamo in Atti degli Apostoli al capitolo 7, versetto 17. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto. Vorrei porre l'enfasi sulla parola promessa. Quando si avvicinò il tempo della promessa, è sempre molto importante ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E se noi leggiamo i sette messaggi alle chiese in Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, dice sempre: chi vince erediterà tutte queste cose. I messaggi in Apocalisse capitolo 2 e 3, indirizzati alle sette chiese, sono dati in generale a tutti i credenti, ma le promesse sono date ai vincitori, e i vincitori sono quelli che credono la parola di Dio. E prima voi credete e poi vi viene rivelato. Molte persone vogliono prima averlo rivelato e poi credere. Prima si deve credere e poi viene rivelato a voi. Andando velocemente in Romani capitolo 9, vorrei che possiate comprendere ciò che dirò in questi pochi minuti. Romani capitolo 9, versi 7 e 9. Né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo, anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie, poiché questa è una parola di promessa. In questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Così qui abbiamo una differenza. Abramo era il padre di Isacco ed era pure il padre di Ismaele. Ma Isacco era un figlio promesso e la benedizione di Dio va con la promessa. E quando giunse il tempo, Isacco ereditò tutto quello che possedeva Abramo ed il resto ricevette solo dei doni. Dobbiamo comprendere che l'Antico Testamento è una prefigurazione delle cose che dovevano accadere nel Nuovo Testamento. Così, lasciatemi enfatizzare ancora una volta il versetto 8. Cioè, non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Se andiamo in Galati capitolo 3, il mio ministero è per lo più di insegnamento. Per molti anni sono stato nel ministero evangelistico. Ho parlato molto in merito al ritorno di Cristo, all'adempimento delle profezie bibliche, mettendo sul terreno ciò che il Signore ha promesso per i nostri giorni. In Galati capitolo 3, verso 14, leggiamo: affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Per favore, ricordate sempre la parola promessa. E veniamo al verso 16. Or le promesse furono date ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Perciò in Matteo capitolo 1, verso 1, leggiamo che Cristo è il figlio d'Abramo, è figlio di Davide, ed egli è figlio di Dio, ed è pure il figlio dell'uomo. Proseguiamo nel verso 19. Leggiamo: che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano d'un mediatore. Ricordate che in Genesi capitolo 3, verso 15, il nostro Signore Dio diede la promessa che il seme divino sarebbe venuto attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. E questa semenza in tutto l'Antico Testamento è stata promessa e alla fine venne. Così di nuovo Galati 3:19. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano d'un mediatore. Noi non sapremmo cos'è il peccato se Dio non ci avesse dato una legge. La legge ci convince di peccato. Ogni cosa ha il suo posto. Continuando, capitolo 3 di Galati, verso 20, Ora, un mediatore non è mediatore d'uno solo. Dio invece è uno solo. Ora andiamo in Galati 3, verso 29. Prima Cristo è il seme singolare, poi i credenti sono la progenie plurale. Galati 3, versetto 29. E se siete di Cristo, siete dunque progeni d'Abramo, eredi secondo la promessa. Continuando in Galati capitolo 4, versetto 4. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge. È veramente importante. In Cristo, il Figlio di Dio, tutti i figli e le figlie di Dio sono stati riportati indietro nella relazione con Dio che fu perduta attraverso il peccato originale nel giardino di Eden. Così, attraverso Cristo, il Figlio di Dio, siamo stati redenti e realmente riportati indietro nella nostra originale posizione in Cristo. Ora, in Galati capitolo 4, verso 23, ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa. Così, se fate un paragone, uno nato dalla carne, l'altro nacque dalla promessa. E l'Apostolo guarda nella faccenda, nel Nuovo Testamento, e mostra ciò che sono i veri credenti. Galati capitolo 4, versetti 28 e 29. Ora voi, fratelli, siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Ma come allora, colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ora, egli mette i figli di Dio quali figli della promessa, come Isacco lo era. Così, Cristo era il seme promesso, e noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. E perciò, dice qui, leggendo nel versetto 28 e continuando nel versetto 29, ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Così come era nato Isacco per lo spirito, è la parola promessa di Dio. La parola di Dio è una sostanza soprannaturale. Vi mostro che, dice qui nella lettera di Pietro, dice che siamo partecipi della natura divina a causa della parola promessa. Potete venire con me in Secondo Pietro capitolo 1 verso 4. Per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, per via della concupiscenza. Voi dovete santificarvi prima che possiate avere la natura divina. E la parola di Dio è divina, e perciò la cosa più importante sulla terra è la parola di Dio. E quando andate nel principio, persino Cristo, il nostro Signore, è chiamato la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Non l'interpretazione. Io devo enfatizzare la differenza tra l'originale parola di Dio e le molte interpretazioni. La prima interpretazione data alla parola di Dio nel giardino di Eden, quando Satana nel serpente parlò ad Eva, solo una parola fu cambiata, e la morte, la separazione ed il veleno del serpente erano in quella parola cambiata. E se voi confrontate in Genesi capitolo 2, voi potete mangiare di ogni albero tranne da quello. Ed il serpente la cambiò dicendo: ha Dio detto di non mangiare da nessun albero? Solo una parola. Ed ogni cosa fu cambiata. E la morte venne nel mondo, perché una persona nel principio non rimase sotto la protezione dell'originale parola di Dio, ma si lasciò coinvolgere in ciò che disse il serpente. Perciò Cristo, il Figlio di Dio, il secondo Adamo, fu ubbidiente fino alla morte. La disubbidienza nel giardino di Eden, quando una parola non fu creduta nella sua forma originale, e dunque Cristo, la parola, fu ubbidiente fino alla croce. Così la disubbidienza deve essere tolta dai figli di Dio e l'ubbidienza deve essere posta tramite la grazia di Dio. Ma ora, a causa delle molte interpretazioni che vengono credute, quella è la grande tragedia in mezzo alla cristianità oggi. E poiché è da molto tempo che sono nel regno di Dio, io conosco un po' delle cose che avvengono, e persino ora vi sono 342 differenti chiese cristiane denominazionali unite nel Concilio Mondiale delle Chiese, ed ogni chiesa spiega la parola di Dio in maniera diversa, ed ogni chiesa insegna ogni cosa a modo proprio. Non solo i cattolici, ma anche il resto di loro si trovano ancora nelle tradizioni fatte dall'uomo e non in accordo con l'originale parola di Dio. Ma prima della seconda venuta di Cristo ci deve essere la restaurazione di tutte le cose. La totale confusione deve terminare per i figli di Dio. Vi dico onestamente, se guardate alle cose negli articoli scritti in merito a molte rinomate persone, se guardate a Roma, persino nel Concilio Mondiale delle Chiese, io non guardo a Roma, io guardo a Gerusalemme, da dove uscì la parola di Dio, dove vi furono tutti i profeti, dove vi fu Cristo, da dove iniziò l'opera. Isaia capitolo 2 lo dice, ed anche Michea capitolo 4. La parola di Dio uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. Ma oggi, e persino sin dalla Riforma, molte dottrine di Chiesa sono state maneggiate dai luterani, dai metodisti, dai battisti, dai pentecostali. Da qualche parte, nei lontani paesi dell'est, ci fu data una enunciazione di fede, e nel paragrafo 9, nelle chiese pentecostali, nel paragrafo 9 diceva: noi crediamo nella Santa Chiesa Cattolica Romana. Ma alla fine del sermone dovetti dire che ho una grande responsabilità davanti a Dio, e dissi chiaramente che non credo in alcun credo di Nicea, né credo di Calcedonia, né alcun credo apostolico. Io credo questa e nient'altro. Questo è il testamento, ed il Vecchio Testamento è concluso. Il Nuovo Testamento è concluso, e nessuno ha il diritto di aggiungere neppure una singola parola, né spiegazione o interpretazione. Dimenticatelo, quello è veleno del serpente. Noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Ora veniamo velocemente al soggetto del ritorno di Cristo. La promessa data nella parola di Dio, Giovanni capitolo 14, ognuno lo conosce, verso 1 fino a 3. Quando il Signore disse: io vado a prepararvi un posto, e dopo ritornerò e vi porterò dove sono io. E se andiamo in molte altre scritture, ma specialmente in Primo Corinzi capitolo 15, io amo ciò. Primo Corinzi capitolo 15 verso 43 fino a 49 dice: è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno? Tali sono anche i terreni. E quale è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Qui c'è un grande mistero. Il nostro Signore Salvatore divenne come noi. Egli prese un corpo di carne e sangue. Lo Spirito Santo adombrò Maria. E la promessa fu, o il comando fu: ciò che nascerà da te è dallo Spirito Santo, e sarà chiamato Figlio di Dio. Egli prese il nostro posto, divenne come noi, poiché il peccato avvenne nel corpo di carne e sangue, ed il Salvatore doveva venire in un corpo di carne e sangue, ma santo, santo, e pagò il prezzo, e tolse il pungiglione della morte, e ci diede di nuovo vita eterna. Così fu adempiuto. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Non è qualcosa di religioso, è Dio in Cristo, e Cristo in noi, speranza di gloria. Questo è il piano di salvezza di Dio. E perciò dice qui nel versetto 51 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi: ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Io lo credo. Io credo che vedrò ciò. In Secondo Corinzi capitolo 3 leggiamo nei versetti 17 e 18: ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. E dopo, nel capitolo 4, versetto 3, e se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. E nel verso 6, perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Cari, è il tempo della fine, è il tempo della fine. Il ritorno promesso è molto vicino. E possiamo leggere in Matteo capitolo 24, in Marco capitolo 13, in Luca 17, e molte persone non leggono la Bibbia. In Matteo 24 vorrei condividere con voi dal verso 36 alcune riflessioni dalla parola di Dio. Matteo capitolo 24 dal verso 36. Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliolo dell'uomo. Una domanda: cosa accadde al tempo di Noè? Cosa accadde? Quale tragica cosa ebbe luogo nei giorni di Noè? Dovete leggere Genesi capitolo 6. I figli di Dio, i credenti dalla linea di Sette, si mischiarono con la discendenza di Caino, e Dio voleva che il Salvatore nascesse dalla discendenza pura, non da una discendenza mischiata, ma dalla discendenza pura, dal giardino di Eden attraverso Abramo, attraverso Davide, fino al momento in cui il Salvatore entrò in questo mondo. E nel momento in cui queste due linee si mischiarono, Dio disse: il mio spirito non contenderà sempre con l'uomo, e decretò la fine di ogni cosa. Dice qui nel verso 39 di Matteo 24: e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliolo dell'uomo. Nessuno sapeva cosa stava avendo luogo. Noè era il profeta in quel giorno. E la scrittura dice in Amos capitolo 3, verso 7, che Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Il rimanente non seppe nulla perché non credette il messaggio che Noè predicava. Ma Noè ebbe un mandato diretto, e se leggiamo le ultime parole, qui dice: egli fece ogni cosa secondo la parola del Signore, poiché egli ricevette istruzioni su ciò che sarebbe venuto, persino come avrebbe costruito l'arca. Gli fu detto detta ogni cosa, ed egli fece tutto precisamente secondo la parola di Dio, non come gli piaceva fare, ma ciò che Dio gli disse, quello è ciò che egli fece. Se leggiamo in merito a Mosè, potete cercare in Ebrei capitolo 8, egli fece ogni cosa secondo ciò che gli fu mostrato sul monte. Se andate a Elia, egli fece ogni cosa secondo la parola di Dio. Cari, il tempo è giunto in cui dobbiamo prendere il modello biblico e ogni cosa deve essere fatta secondo la scrittura. Così, quando la Bibbia dice qui che le persone non seppero nulla in merito alla venuta del diluvio, dunque dobbiamo comprendere che Noè lo sapeva, poiché Dio glielo disse che il diluvio sarebbe venuto, e di costruire un'arca per scampare. E cari, se entriamo nei dettagli, la stessa acqua che fece annegare gli increduli fu la stessa acqua che trasportò l'arca di salvezza durante il tempo di distretta. Così è oggi. I credenti entrano nell'arca di salvezza. Essi credono in Cristo e sono in Cristo. Gli increduli no. E vorrei leggere un'altra scrittura e spero che possiate comprendere ciò che cerco di dirvi. Per esempio, in 1 Tessalonicesi capitolo 5 dice qui nei primi tre versi: or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Noi non siamo nelle tenebre. Perché non siamo nelle tenebre? Vorrei leggere in Secondo Pietro capitolo 1 verso 19. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo scuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Versetto 20. Sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Per favore, comprendete. Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. E alla prima venuta di Cristo, il dottor Larkis ha contato 109 profezie dell'Antico Testamento che furono adempiute. Ogni parola proferita da Dio nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi, nei Salmi o nei Profeti, fu adempiuta riguardo alla prima venuta in quello spazio di tempo. Infatti, Giovanni il Battista era un profeta promesso. Isaia capitolo 40 verso 3 e Malachia 3 verso 1. Una voce grida nel deserto: preparate la via del Signore. Noi dobbiamo comprendere Atti capitolo 2, quando avvenne l'effusione dello Spirito Santo. Fu chiamato lo Spirito della promessa. In Atti capitolo 2 verso 33. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E nel verso 38 l'Apostolo Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Così i figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo Spirito della promessa. Queste tre cose vanno sempre insieme: parola della promessa, figli della promessa e Spirito della promessa. Ritornando indietro in Matteo 24, è scritto nel versetto 32, nella parabola del fico, ognuno conosce Osea capitolo 9, verso 10, parla in merito a Israele, nel simbolo del fico. Posso darvi i riferimenti biblici in modo che li possiate leggere, sapendo che ciò che Dio ha promesso nella sua parola, persino con Israele, adesso si adempie. Io sono stato in Israele, credo esattamente 19 volte. Sin nel 1964 io fui là per la prima volta. E allora Gerusalemme era ancora divisa in quel tempo, ma era promesso nella santa parola di Dio, per favore prendete nota, Isaia capitolo 14 versetto 1. Poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e lo ristabilirà sul suo suolo. Lo straniero si unirà ad essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. Poi in Geremia capitolo 31, dal verso 1 fino a 10. Se andiamo in Ezechiele capitolo 36, leggiamo nel versetto 24: io vi trarrò di fra le nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Con questo andiamo in Luca capitolo 21 verso 24, quando il nostro Signore disse che sarebbero stati dispersi in ogni nazione e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E dunque, Matteo 24, i discepoli fecero tre domande al Maestro. La prima era in merito al Tempio, quando non sarebbe rimasta pietra sopra pietra. E la successiva era: quale sarà il segno della tua venuta? E la terza: quando sarà la fine del mondo? Così il Signore diede la risposta in merito a ciò che sarebbe accaduto sulla terra prima del suo ritorno, parlando in merito a guerre e rumori di guerre e di tutti i problemi che abbiamo adesso. Ma se leggete in Primo Tessalonicesi capitolo 5, l'Apostolo Paolo guarda alla fine del tempo della fine, quando la pace sarà raggiunta. E cari, abbiamo in questi ultimi anni delle cose che le persone fanno che mai avremmo pensato. Chi avrebbe pensato che la Germania si sarebbe unita, che l'Europa si sarebbe unita? Chi avrebbe pensato che la spaccatura che vi era in Europa e in tutto il mondo è finita e si uniscono? Ed ora la stessa moneta è in 12 diverse nazioni. e le nazioni dell'est si uniscono con le nazioni dell'ovest, come il profeta Daniele nel capitolo 2 e capitolo 7 ha predetto. E in Daniele capitolo 8, versetto 25, potete leggere come questa persona nel tempo della fine distruggerà molti. La pace sarà annunziata. Quando diranno pace e sicurezza, la tragedia colpirà le nazioni. E voglio leggervi il riferimento all'Iraq dalla Sacra Scrittura affinché sappiate che la parola di Dio parla pure in merito a quello che accadrà. In Apocalisse capitolo 9, quanti sono a conoscenza con la situazione? Il fiume Eufrate parte dalla Turchia dritto attraverso la Siria e attraversa tutto l'Iraq, passando accanto a Baghdad e sfocia nel Golfo Persico. Ma attraversa tutto l'Iraq di oggi. E voglio leggervi dalla Sacra Scrittura ciò che accadrà là. Apocalisse capitolo 9, versi 13 e 15. Poi il sesto angelo suonò, e io udì una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora e per quel giorno e mese e anno per uccidere la terza parte degli uomini. E possiamo andare in Apocalisse 16, parla pure in merito a ciò che accadrà nell'ultima battaglia. Così siamo veramente vicini, cari amici. Qualcosa sta per accadere. Apocalisse capitolo 16, verso 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata, affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E se possiamo leggere come la preparazione va avanti, è giusto nel versetto 16 ciò che accadrà in quel tempo. La mia domanda è questa, cari: se la preparazione va avanti in una simile maniera e anche gli Stati Uniti tutti sono sospettosi in merito a ciò che va avanti in Iraq, comprendete? Tutti sono sospettosi in merito a ciò che va avanti. E la Bibbia dice che i quattro angeli del giudizio sono legati sul fiume Eufrate. E quando giunge quell'ora, la terza parte dell'umanità non ci sarà più. Così potete immaginare la tragedia che avverrà sulla faccia della terra. Ma lasciatemi dire, quello avverrà dopo il rapimento, avverrà dopo che Cristo ritorna e prende i suoi, poiché non intendiamo rimanere qui quando il giudizio verrà sopra la terra. Andremo via prima che il giudizio colpisca la terra. Ma il mio punto è questo: se vi è la preparazione per quello che avverrà dopo il rapimento, che ne è della nostra preparazione per il rapimento? Che ne è del grido «Ecco lo sposo, uscitegli incontro»? Che ne è della chiamata fuori dei veri credenti? «Uscite di mezzo a loro, o popolo mio, e separatevi», dice il Signore. Unitevi al Signore, non al Concilio Mondiale delle Chiese. Non tornate indietro a Roma, ma ritornate indietro agli insegnamenti originali della Santa Parola di Dio. Lasciate che riassumiamo ciò che ho cercato di dirvi oggi. Il promesso ritorno del nostro Signore è imminente, poiché i segni del tempo parlano in modo chiaro. Ed il nostro Signore disse: quando vedete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, persino alla porta. Matteo 24, versetto 33. E potete prendere Luca, capitolo 21, e leggere dal verso 29, parla in merito a Israele che ritorna nella patria da 143 nazioni, i giudei ritornano nella terra promessa. Noi, quale chiesa del Nuovo Testamento, abbiamo promesse spirituali e la nostra casa è la nuova Gerusalemme. Ma i giudei sono un naturale popolo di Dio ed essi ritornano nella Gerusalemme naturale. Ed i due profeti, secondo Apocalisse capitolo 11, avranno un ministerio di 3 anni e mezzo in Gerusalemme. E secondo Apocalisse capitolo 7, i 144.000 dalle 12 tribù di Israele, 12.000 per ogni tribù, saranno suggellati sotto il loro ministerio. E secondo Apocalisse capitolo 7, i 144.000 dalle 12 tribù di Israele, 12.000 per ogni tribù, saranno suggellati sotto il loro ministerio. Ed in Apocalisse capitolo 14, dal verso 1, vengono visti sul monte Sion e l'agnello è mostrato con loro. Cari, ogni cosa è nell'ordine divino. I giudei hanno il loro posto. Noi abbiamo il nostro posto e dobbiamo comprendere che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. Atti capitolo 15, dal verso 13. Ci viene detto che prima Dio prende un popolo dalle nazioni per il suo nome e poi si volge a Israele e riedificherà il tabernacolo di Davide. La stessa cosa si trova in Romani capitolo 11, dal verso 25. Così, se queste promesse si stanno ora adempiendo, dato che Dio sta radunando Israele, e desidero enfatizzare questo punto in Osea capitolo 6, verso 1 fino a 3. Il Signore è stato buono con noi, rivelandoci la sua parola in modo meraviglioso. Osea capitolo 6 parla in merito a Israele. E diranno: venite, torniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci risanerà, ha percosso, ma ci fascerà, in 2 giorni ci ridarà la vita, il 3° giorno ci rimetterà in piedi, e noi vivremo alla sua presenza. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 8. Un giorno per il Signore è come 1.000 anni, e 1.000 anni sono come un giorno. E se andiamo in Isaia, capitolo 49, verso 6, continuando nel versetto seguente, il profeta parla in merito al giorno della salvezza. E se prendiamo Seconda Corinzi capitolo 6, dove l'apostolo Paolo dice: questo è il tempo accettevole, questo è il giorno della salvezza. Dunque, nella profezia un giorno non è un giorno di 24 ore, è il giorno della grazia, è il giorno del Signore, deve ancora venire. Ed il giorno del Signore è un periodo di tempo, come abbiamo la promessa nel profeta, nell'Antico Testamento, nell'ultimo capitolo e nell'ultimo versetto, Malachia capitolo 4 dice: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, e tutti superbi e chiunque opera impiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Così come è promesso nella parola di Dio in Malachia, la stessa promessa viene ripetuta in Matteo capitolo 17. Ed ora vogliate comprendere perché voglio enfatizzare la terminologia promessa e fede. Promessa e fede. C'è la promessa ripetuta in Matteo 17 verso 11 e in una scrittura parallela in Marco 9 versetto 12. Ed egli disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ora, se andiamo in Matteo, in Marco, in Luca, troviamo specialmente in Luca capitolo 1 verso 17 che Giovanni il Battista venne nella potenza e nello spirito di Elia, ed egli volse il cuore dei padri dell'Antico Testamento verso i figli del Nuovo Testamento. Ma la seconda parte non è stata adempiuta. Di volgere il cuore dei figli di Dio ora indietro al principio, ai padri apostolici. Ritornare indietro al principio, quando la parola di Dio fu rivelata fresca dal trono di Dio. Pure in Atti capitolo 3 noi abbiamo la promessa che prima del ritorno di Cristo vi deve essere un tempo di restaurazione, un tempo di refrigerio dalla presenza del Signore. Dice qui in Atti capitolo 3 dal verso 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Solo se credete queste promesse, voi vedrete queste promesse adempiersi. Se non credete, allora non siete figli della promessa, e lo spirito della promessa non vi rivelerà la sua parola. In primo luogo dovete credere la promessa, parola di Dio, e dopo egli si rivela a voi tramite lo Spirito Santo. Venendo a queste promesse, noi leggiamo in Giacomo: sappiate che l'Antico e il Nuovo Testamento si adattano insieme in modo meraviglioso. E Giacomo capitolo 5 versetto 7: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Come la potente effusione dello Spirito Santo al principio della Chiesa del Nuovo Testamento, il giorno di Pentecoste, quando la soprannaturale potenza di Dio fu manifestata qui nel corpo di Cristo, nella redenzione. E il nostro Signore disse in Giovanni capitolo 20, verso 21, «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Dio continua il medesimo ministerio attraverso la Chiesa di Gesù Cristo. È la stessa parola, lo stesso Vangelo, proprio alla fine, finché Cristo ritorna. Ma qui ci viene detto in merito alla venuta del Signore, in merito alla prima e all'ultima pioggia. La prima pioggia viene quando il seme è stato seminato. L'ultima pioggia viene prima che vi sia la raccolta. Cari, stiamo aspettando una potente effusione dello Spirito Santo, una completa restaurazione di tutte le cose, di tutti i ministeri, di tutti i doni, ogni cosa, e non ci sarà alcuna imitazione. Lo Spirito Santo lo farà, e ciò che è scritto in Zaccaria capitolo 4 sarà adempiuto, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E fratelli e sorelle, io ho avuto un grande privilegio nella mia vita. Già nel 1949 un vero uomo toccato da Dio venne nella città di Amburgo in Germania. Il suo nome era Hornan ed egli era, prima che diventasse un evangelista, egli era un produttore cinematografico a Hollywood, un uomo famoso, ed il governo degli Stati Uniti aveva scelto quest'uomo da Hollywood per filmare le bombe a Hiroshima e Nagasaki. E quando quest'uomo filmò le bombe a Hiroshima e Nagasaki, egli fu così scosso che, quando ritornò, cominciò a cercare il Signore e andò in una riunione del fratello Branham e fu salvato. E nel 1949 venne in Germania dando la sua testimonianza di ciò che egli aveva sperimentato. Io ero in quelle riunioni e fui battezzato con lo Spirito Santo, e in quel tempo ebbi il desiderio nel mio cuore di servire il Signore e di predicare il Vangelo. E nel 1953 io ero nel ministerio e predicavo il Vangelo. Nel 1955 il fratello Branham venne in Germania e in Svizzera. I giorni della Bibbia erano di nuovo là. Io vidi i giorni della Bibbia con i miei propri occhi. Io vidi i ciechi recuperare la vista. Vidi adempiersi ciò che è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, davanti ai miei occhi. Io sono un testimone come l'Apostolo Paolo, che poteva scrivere ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito della parola della vita. La condividiamo con voi. Ma dunque, cari amici, vennero giorni speciali nel tempo della mia vita, e credetemi, non ho mai pregato per una simile esperienza. Potete comprendere, ma io, il fratello Frank, ho ricevuto un diretto mandato tramite la tremenda e penetrante voce di comando del Signore che ho udito con le mie orecchie. Non in un sogno mi ero alzato presto, Andai verso la finestra, tirai le tendine a destra e a sinistra. Era il lunedì del 2 aprile e guardai fuori dalla finestra. Non c'erano nuvole nel cielo. In un certo qual modo ero felice che la stagione delle piogge era passata e la primavera arrivava nel paese. Ritornai nella stanza e feci una breve preghiera. E dopo la preghiera, stando in piedi, guardai di nuovo verso la finestra. E la voce dell'Onnipotente venne dall'alto, ma dalla destra. Ed io non mento, vi dico la verità. In lingua tedesca ogni parola fu proferita con precisione. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Un attimo dopo io crollai, caddi sulla mia sinistra, con la faccia sulla moquette. Io non mento, vi dico la verità. Le parole della mia testimonianza sono proprio vere, come l'Apostolo Paolo testimoniò in Atti capitolo 22 e in Atti capitolo 26. E da quel giorno io sento un peso e una grande responsabilità. Ora, mentre stavo con la mia faccia sulla moquette, io guardai di nuovo verso la finestra e dissi queste parole: Signore, essi non mi ascolteranno, hanno ogni cosa in abbondanza, non sono pronti ad ascoltarmi. Avevo appena finito di dire l'ultima parola quando il Signore parlò di nuovo la seconda volta: Mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno, poiché una grande carestia sta per venire. Allora tu starai in mezzo alla gente per distribuire il cibo. Io vi dico la verità, ma onestamente devo dirvi che mal compresi e pensai che si trattasse di una tragedia naturale e immagazzinai del cibo naturale, poiché nell'agosto 1961 ci fu l'apice della guerra fredda. I carri armati russi e i carri armati americani stavano di fronte l'uno all'altro in Berlino e non si sapeva cosa sarebbe accaduto nelle ore successive o nei giorni successivi o nelle settimane successive. Perciò pensai in modo naturale che sarebbe venuta una tragedia naturale, come nel 1945, quando tutta la Germania fu fatta a pezzi e le persone venivano dalle moltitudini per udire la parola di Dio. Nel paese vi era la fame in due maniere: da un lato udire la parola e dall'altro lato per un cibo naturale, poiché la guerra era perduta. Ma, cari amici, la distretta venne su di me, poiché non giunse alcuna carestia, e la disperazione venne sopra di me. Nell'ottobre, novembre del 1962, io dissi: Signore, prendi la mia vita, non voglio predicare più. Tu hai detto che sarebbe venuta una carestia, e non è venuta alcuna carestia. Dissi: Signore, prendi la mia vita, non voglio più predicare, poiché ho fatto un annuncio che sarebbe avvenuto, per farla breve, e questo per concludere, così possiate comprendere che quando il Signore parla è necessario comprendere le cose nel modo giusto. Io non sono un profeta, perciò non ebbi una rivelazione divina, e dunque mi venne il pensiero nel novembre 1962, poiché conoscevo il fratello Branham ed egli aveva visioni e il Signore gli mostrava le cose. Così pensai che forse il Signore poteva parlare a lui e darmi la risposta. Così era di nuovo lunedì, il 2 dicembre 1962. Nel Kentucky, quattro fratelli seduti a tavola: il fratello Wood e il fratello Sotman, il fratello Branham ed il fratello Frank. Il fratello Branham mi stava chiedendo in merito alle riunioni in Svizzera e in Germania, poiché vi erano delle riunioni là. Ed io persi la pazienza e dissi: fratello Branham, sono qui per chiederti qualcosa. Egli alzò la sua mano destra attraverso il tavolo e disse: fratello Frank, posso dirti ciò che il Signore ti ha detto? Ed egli ripeté parola per parola e frase per frase, nel preciso ordine, ciò che il Signore mi aveva detto il 2 aprile 1962 in Krefeld, Germania, Luisenstrasse numero 160. Voi non potete immaginare come mi sentì. Sapevo che la presenza del Signore era là. Ed egli continuò e disse: tu hai frainteso quello che il Signore ha detto. Tu hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale ed hai immagazzinato del cibo naturale. Ma Dio manderà una carestia di udire la sua parola, e il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo tempo, rivelata dallo Spirito Santo. Vi dico questa testimonianza, cari, affinché possiate comprendere. Io non sono qui per mostrare potenza. Io sono qui per dirvi che la venuta del Signore è molto vicina e dobbiamo prepararci. Dobbiamo camminare con Dio. Dobbiamo riconsacrare la nostra vita a Lui. Cristo ha pagato il prezzo. Egli versò il suo sangue, diede la sua vita. Non camminiamo più a lungo nelle nostre proprie vie. Cari, voglio concludere con questo pensiero: al ritorno di Cristo i corpi saranno cambiati. Ma lasciatemi dire questo: se l'interiore non è cambiato adesso, l'esteriore non sarà cambiato dopo. Solo se l'interiore è cambiato adesso, secondo la parola promessa di Dio nell'Antico Testamento, nel profeta Geremia e specialmente nel profeta Ezechiele, io farò un nuovo patto, io vi darò un cuore nuovo, vi darò uno spirito nuovo, una nuova vita. In Cristo tutto questo è avvenuto. E secondo Matteo capitolo 26, dal verso 26 fino al 28, il nostro Signore disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Così Cristo ci ha portato nuova vita, ci ha portato vita eterna. Ma In primo luogo, il cuore deve essere cambiato, la vita deve essere cambiata, affinché possiamo dire, come l'Apostolo Paolo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Così desidero poter passare l'eternità con voi. Perciò devo enfatizzare, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, di ritornare alla sua parola, la sua parola promessa, e riconoscere il giorno ed il messaggio che Dio ha preparato per noi. In breve la tromba suonerà e la voce dell'arcangelo sarà udita, e i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che siamo in vita saremo trasformati, e insieme saremo presi su per incontrare il Signore nell'aria, e saremo con Lui per sempre. Quanti desiderano essere pronti per quel giorno e partecipare a quella grande esperienza? Dio vi benedica.